Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Concluderò questa sera la lettura della lettera che il Papa ha mandato sul tema della letteratura, sull'importanza della letteratura, possiamo dire estendendola un po' anche come vedremo dalla lettura dei paragrafi di questa sera, l'importanza della lettura di romanzi, di poesie che sono un po' lo specifico della letteratura, ma in generale l'importanza della lettura per il sacerdote intanto, cioè questo testo, questa lettera si rivolge anzitutto ai presbiteri che stanno, ai seminaristi che stanno studiando per diventare sacerdoti, ma si rivolge in generale a tutti, in particolare ai giovani, come dice il Papa all'inizio, che aveva pensato questa lettera per i seminaristi, ma poi si è reso conto che tutti hanno bisogno della letteratura, tutti hanno bisogno della lettura per crescere anche nella vita spirituale, nella vita intellettuale, eccetera. Perché se non diventiamo capaci di entusiasmarci, di emozionarci di fronte a quello che Sant'Ignazio chiama il seguire il re del cielo in questo caso, poi lui fa anche parte da un esempio di un re terreno, di seguire colui che è la ragione della nostra vita, colui che ha sacrificato la sua vita per darci la felicità per sempre, la felicità eterna. E come Sant'Ignazio continua a dire, dice, ma che cosa possiamo fare noi per lui? Se noi non sentiamo dentro di noi questo moto di riconoscenza che porta poi al servizio, alla glorificazione attraverso le azioni della vita, e difficilmente usciremo da quella che poi si chiama la mediocrità spirituale, cioè il concepire il cristianesimo come un tran tran o al massimo come un modo per non andare all'inferno di cui abbiamo giustamente e comprensibilmente paura. Ma questo non basta. Non basta soprattutto per resistere al processo di scristianizzazione, di secolarizzazione che attraversa la nostra cultura da secoli ormai e che ha distrutto nella nostra mentalità, nel senso comune della grande maggioranza degli uomini occidentali di oggi, il senso del vero e del falso, cioè la ricerca della verità come senso, come significato della vita, e di conseguenza la distinzione e la lotta tra il bene e il male come milizia, come compito che ciascuno deve combattere, deve vivere nel corso della sua esistenza. E la letteratura ci aiuta molto in questa prospettiva, la letteratura ricca di epica ovviamente, quella letteratura che anche nella cultura precristiana, pensate ai grandi poemi classici, all'Iliade, all'Odissea, all'Eneide, ci ha indicato nella figura dell'eroe colui che si sacrifica, che combatte per il bene, e ci ha fatto capire come ha senso una vita spesa per il vero e per il bene e non ha senso una vita trascorsa nell'indifferenza, nella mediocrità, dove il vero e il bene non sono necessariamente le gesta eroiche che possono essere compiute soltanto da alcuni che hanno determinate caratteristiche e che vivono in determinate condizioni di vita, ma sono l'eroismo della vita quotidiana, cioè l'eroismo di chi sa consapevolmente che quello che sta facendo, qualsiasi cosa essa sia, deve essere fatto al servizio del bene, per la glorificazione di colui che è che dobbiamo servire perché è il nostro Signore e il nostro Salvatore. La letteratura spinge in questa, cioè crea le condizioni, come dire, crea l'habitus dentro il nostro cuore, nelle nostre emozioni, e poi anche ovviamente nella nostra intelligenza, nella nostra ragione, crea le condizioni per dare consapevolezza a questa prospettiva. E quindi il Papa ha sentito il bisogno di scrivere questa lettera che abbiamo cominciato a leggere martedì scorso. Oggi continuiamo, siamo arrivati al numero 16, dove il Papa scrive: da un punto di vista pragmatico, molti scienziati sostengono che l'abitudine a leggere produca molti effetti positivi nella vita della persona. La aiuta ad acquisire un vocabolario più ampio e di conseguenza a sviluppare vari aspetti della sua intelligenza. Stimola anche l'immaginazione e la creatività. Allo stesso tempo, questo permette di imparare ad esprimere in modo più ricco le proprie narrazioni. Migliora anche la capacità di concentrazione, riduce i livelli di deterioramento cognitivo, calma lo stress e l'ansia. E qui vediamo la lettura in generale, i beni che produce sulla persona che legge. Lo dico soprattutto ai docenti, ai maestri, alle maestre, a quelli che hanno a che fare con i bambini delle elementari, delle scuole medie, eccetera, dove si impara a leggere. Perché poi se non si prende l'abitudine quando si è piccoli, poi è molto più difficile cominciare a leggere a una certa, anche se si è ancora giovani, a una certa età. E lì è in quegli anni che bisogna innamorare, far sì che il bambino, la bambina si innamori della lettura. Questo è molto importante. Ed è molto importante chi ha questa potenzialità, diciamo così, che sono sicuramente i genitori, anche più che insistendo, leggendo, facendo vedere che leggono, no? I fratelli o le sorelle maggiori, ma anche sicuramente moltissimo i maestri. Che poi danno, per esempio, nel corso dell'estate, dei libri da leggere. Meglio ancora, continua il Papa, ci prepara a comprendere e quindi ad affrontare le varie situazioni che possono presentarsi nella vita. Nella lettura ci tuffiamo nei personaggi, nelle preoccupazioni, nei drammi, nei pericoli, nelle paure delle persone che hanno superato alla fine le sfide della vita. O forse durante la lettura diamo consigli ai personaggi che in seguito serviranno a noi stessi. Per tentare di incoraggiare ancora la lettura, cito volentieri alcuni testi di alcuni di autori molto conosciuti, che con poche parole ci insegnano tanto. E qui Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, che scrive: leggendo le grandi opere della letteratura divento migliaia di uomini e allo stesso tempo rimango me stesso. Come il cielo notturno della poesia greca, vedo con una miriade di occhi, ma sono sempre io a vedere. Qui, come nella religione, nell'amore, nell'azione morale, nella conoscenza, supero me stesso. Eppure, quando lo faccio, sono più me stesso che mai. Questo è Lewis, scusate, mi sono. Marcel Proust era la citazione precedente. Questo è il grande scrittore inglese, Carl Lewis, nell'opera Lettori e letture, un esperimento di critica. Comunque, non è mia intenzione, adesso riprende il Papa, soffermarmi soltanto su questo livello di utilità personale, ma riflettere sulle ragioni più decisive per risvegliare l'amore per la lettura. Ascoltare la voce di qualcuno. Quando il mio pensiero si rivolge alla letteratura, mi viene in mente ciò che il grande scrittore argentino Jorge Luis Borges diceva ai suoi studenti: la cosa più importante è leggere, entrare in contatto diretto con la letteratura, immergersi nel testo vivo che ci sta davanti, più che fissarsi sulle idee e i commenti critici. E Borges spiegava questa idea ai suoi studenti dicendo loro che forse all'inizio avrebbero capito poco di ciò che stavano leggendo, ma che in ogni caso avrebbero ascoltato la voce di qualcuno. Ecco una definizione di letteratura che mi piace molto: ascoltare la voce di qualcuno. E non si dimentichi quanto sia pericoloso smettere di ascoltare la voce dell'altro che ci interpella. Si cade subito nell'autoisolamento. Si accede a una sorta di sordità spirituale, la quale incide negativamente pure sul rapporto con noi stessi e sul rapporto con Dio, a prescindere da quanta teologia o psicologia abbiamo potuto studiare. Percorrendo questa via, che ci rende sensibili al mistero degli altri, la letteratura ci fa imparare a toccare il loro cuore. Come non ricordare a questo punto la parola coraggiosa che il 7 maggio del 1964 San Paolo VI rivolse agli artisti e dunque ai grandi scrittori. Cosa diceva il Papa? Noi abbiamo bisogno di voi, sono gli artisti. Il nostro ministero ha bisogno della vostra collaborazione. Perché, come sapete, il nostro ministero è quello di predicare e di rendere accessibile e comprensibile, anzi commovente, il mondo dello spirito, dell'invisibile, dell'ineffabile di Dio. E in questa operazione che travasa il mondo invisibile in formule accessibili, intelligibili, voi siete maestri. Cioè, dice ai poeti, dice agli artisti, dice agli grandi scrittori, voi siete capaci. Siete dei maestri nel fare toccare l'invisibile, in qualche modo, di renderlo più alla portata dell'uomo, attraverso, in questo caso, attraverso la lettura. Ecco il punto, dice il Papa. Compito dei credenti e dei sacerdoti in particolare è proprio toccare il cuore dell'essere umano contemporaneo, affinché si commuova e si apra dinanzi all'annuncio del Signore Gesù. E in questo loro impegno, l'apporto che la letteratura e la poesia possono offrire è di ineguagliabile valore. Thomas Eliot, il poeta a cui lo spirito cristiano deve opere letterarie che hanno segnato la contemporaneità, ha giustamente descritto la crisi religiosa moderna come quella di una diffusa incapacità emotiva. Lo dice in un bel libro che qui il Papa cita nella sua edizione originale in inglese, ma che è stato tradotto in italiano, L'idea di una società cristiana. Dice: Questa crisi religiosa moderna, ormai anche postmoderna, nasce da una diffusa incapacità emotiva, cioè da una diffusa incapacità dell'uomo di emozionarsi, di entusiasmarsi, di mettersi al servizio del Signore. Alla luce di questa lettura della realtà, oggi il problema della fede, scrive il Papa, non è innanzitutto quello di credere di più o di credere di meno nelle proposizioni dottrinali, che sono importantissime, ma vengono dopo, sono successive alla decisione di servire il Signore. Non basta sapere, anche il diavolo conosce perfettamente la dottrina di Cristo. Non sbaglierebbe la risposta alla domanda del catechismo. Eppure ha scelto di rifiutarla, ha scelto di stare dall'altra parte. Cioè non è chiaro che poi bisogna conoscere e anche per essere capaci di trasmettere i contenuti della verità. Ma anzitutto bisogna amare la verità, servire la verità, entusiasmarsi per la verità, perché la verità non è un concetto, non è un'idea, non è un racconto. La verità è una persona di Cristo, è il figlio di Dio che si è incarnato. E noi dobbiamo sempre ricordarci che sarà soltanto nella misura in cui riusciremo ad entrare in relazione, in rapporto personale con lui, che poi riusciremo a trasmettere di lui la dottrina, anche l'insegnamento alle persone che ci circondano, che incontriamo, eccetera. Alla luce di questa lettura della realtà, oggi il problema della fede non sono tanto le proposizioni dottrinali, è piuttosto quello legato all'incapacità di tanti di emozionarsi davanti a Dio, davanti alla sua creazione, davanti agli altri esseri umani. Don Giussani lo chiamava lo stupore di fronte alla realtà. L'emozione non è tanto, ecco, qui non bisogna confonderla con delle sensazioni che possono esserci o anche non esserci, non è detto che sempre ci siano. Cioè, l'emozione è la decisione del cuore, che può anche non essere suffragata confermata da sensazioni positive. È quella che si chiama la notte dello spirito, descritta molto bene da San Giovanni della Croce nelle sue opere, che dovette sopportare una grande santa come Madre Teresa, che scrive nelle sue memorie, dice: io per anni, 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 per gran parte della mia vita non ho sentito la presenza di Dio. Cioè, non ho sentito quelle che Ignazio chiama le consolazioni di Dio. Sono sempre stata, per usare il linguaggio degli esercizi, in stato di desolazione. Cioè, come se Dio si fosse ritirato da me. Quindi non sentivo la sua presenza. Ecco, l'emozione non è il sentire piacevolmente la presenza di Dio. Non è necessariamente questo. L'emozione è la volontà ferma di servirlo, anche quando non si prova una grande sensazione di felicità. C'è qui dunque, continua il Papa, il compito di guarire e di arricchire la nostra sensibilità. Per questo, al mio ritorno dal viaggio apostolico in Giappone, quando mi hanno chiesto che cosa ha da imparare l'Occidente dall'Oriente, ho risposto: credo che all'Occidente manchi un po' di poesia. Che cosa allora guadagna il sacerdote da questo contatto con la letteratura? Chiede il Papa. Perché è necessario considerare e promuovere la lettura dei grandi romanzi come una componente importante della paideia sacerdotale? Perché è importante recuperare e implementare nel percorso formativo dei candidati al sacerdozio l'intuizione delineata dal teologo Karl Lahner, di un'affinità spirituale profonda tra sacerdote e poeta? Proviamo a rispondere a questi interrogativi ascoltando le considerazioni del teologo tedesco. Le parole del poeta, scrive Rahner, sono piene di nostalgia, sono porte che si aprono sull'infinito, porte che si spalancano sull'immensità. Esse evocano l'ineffabile, tendono verso l'ineffabile. Questa parola poetica si affaccia sull'infinito, ma non può darci questo infinito, né può portare a nascondere in sé colui che è l'infinito. Questo è proprio della parola di Dio, infatti, prosegue Rahner. La parola poetica invoca dunque la parola di Dio. Per i cristiani la parola è Dio e tutte le parole umane sono traccia di un'intrinseca nostalgia di Dio, tendendo verso quella parola. Si può dire che la parola veramente poetica partecipa analogicamente della parola di Dio, come ce la presenta in maniera dirompente la lettera agli ebrei. La parola di Dio, anche qui un grande equivoco, no? La parola di Dio non è quella che troviamo nella Sacra Scrittura, nella Bibbia. Non è un testo come tutti gli altri, cioè sono parole, libri, testi, un testo direttamente ispirato da Dio. La presenza di Dio è evidente in quel testo, non è oggetto di valutazione, di discernimento. Quando noi leggiamo un qualsiasi testo, anche di una persona importante, santa, però dobbiamo fare un discernimento, cioè dobbiamo dire ma che cosa ci vuol dire? E possiamo avanzare dei dubbi, porre delle domande, esprimere le nostre incertezze, eccetera. Quando leggiamo la parola di Dio, è Dio che sta parlando a noi. Cioè è Dio che si rivela, questa è la grandezza, la specificità, l'unicità del cristianesimo, no? Che non è una religione che nasce dallo sforzo degli uomini di elaborare qualche cosa su Dio, sull'infinito, sull'eternità, ma è Dio che si rivela a ciascuno di noi, che si rivela all'umanità. E si rivela all'umanità attraverso un testo, che non è un testo increato come alcuni musulmani credono che sia il Corano, no? Anche qui è un testo che passa attraverso la mediazione degli uomini che lo hanno scritto. Però è Dio stesso che fa questo. Quindi quando noi leggiamo la Bibbia, ascoltiamo. Non è che semplicemente facciamo lo sforzo che fa qualsiasi lettore di valutare, interpretare, leggere, discernere, chiedere. Cioè noi ascoltiamo Dio che attraverso la Bibbia ci parla. Naturalmente, la Bibbia, la parola di Dio, non è l'unica fonte, accanto ad essa c'è la tradizione. Cioè c'è la trasmissione che avviene attraverso la Chiesa, in particolare il suo magistero, il magistero di Pietro, del successore di Cristo, che deve essere accolto con modalità analoga a quella della Bibbia, cioè anche il magistero non è un testo normale. Di un qualsiasi autore, anche un grande autore, anche un grande santo. È anche in questo caso è Dio che parla agli uomini, in questo caso non attraverso la Sacra Scrittura, ma attraverso la proposta della Chiesa, attraverso la parola, della Chiesa. Anche qui noi dobbiamo ascoltare il Magistero, non usarlo come un testo qualsiasi che dice questo va bene, questo ho dei dubbi, questo possiamo non capire qualche cosa, chiedere spiegazioni, tant'è, ma questo vale anche per la Bibbia, anche, ci possono essere dei passaggi della Bibbia che non capiamo e grazie a Dio i cattolici, noi cattolici non siamo protestanti, quindi abbiamo il servizio che ci dà la Chiesa, in particolare appunto il servizio del suo magistero, quindi possiamo chiedere quando non capiamo, possiamo cercare di capire attraverso la lettura della Bibbia che ci viene fornita dal magistero. Ma entrambe queste due fonti sono fonti alle quali noi ci accostiamo ascoltando, non come quando leggiamo un testo qualsiasi. La letteratura non fa parte, cioè non è parola di Dio, ovviamente, non è neanche magistero, ma ci può aiutare moltissimo dice il Papa, per smuovere dentro di noi, per attivare dentro di noi quelle emozioni, quel piacere, quel desiderio di servire il Signore. Ed è così che Carraner può stabilire un bel parallelo tra il sacerdote e il poeta. Solo la parola è intimamente capace di liberare ciò che trattiene in prigionia tutte le realtà inespresse, il mutismo della loro tendenza verso Dio. Nella letteratura poi sono in gioco questioni di forma, di espressione e di senso. Essa rappresenta pertanto una sorta di palestra di discernimento che affina le capacità sapienziali di scrutinio interiore ed esteriore del futuro sacerdote. Il luogo nel quale si apre questa via di accesso alla propria verità è l'interiorità del lettore, implicato direttamente nel processo della lettura. Ecco dunque di spiegarsi lo scenario del discernimento spirituale personale, dove non mancheranno le angosce e persino le crisi. Infatti sono numerose le pagine letterarie che possono rispondere alla definizione ignaziana di desolazione. La desolazione è quello che vi dicevo prima. Quello stato dell'anima, descritto bene da Sant'Ignazio nei suoi esercizi, in cui l'anima non sente la presenza di Dio, è abbandonato a se stesso e quindi è desolato, non è consolato dalla presenza di Dio. Si intende per desolazione, e qui sono proprio le parole di Sant'Ignazio, l'oscurità dell'anima, il turbamento interiore, lo stimolo verso le cose basse e terrene, l'inquietudine dovuta a diverse agitazioni e tentazioni. Così l'anima si inclina alla sfiducia, è senza speranza, è senza amore, e si ritrova pigra, tiepida, triste e come separata dal suo Creatore e Signore. Il dolore o la noia che si provano leggendo certi testi non sono necessariamente brutte o inutili sensazioni, scrive il Papa. Lo stesso Ignazio di Loyola aveva notato che in coloro che procedono di male in peggio, lo spirito buono agisce provocando inquietudine, agitazione, insoddisfazione. Questa sarebbe l'applicazione letterale della prima regola ignaziana del discernimento degli spiriti, riservata a coloro che vanno di peccato mortale in peccato mortale, e cioè che in tale persone lo spirito buono si comporta pungendole e rimordendo la loro coscienza con la sinderesi della ragione, per portarli al bene e alla bellezza. Cosa dice Sant'Ignazio? Dice che tante le anime che vanno male, cioè che vivono male, che stanno vivendo male, che passano da un peccato all'altro, a queste anime Dio tocca la coscienza, fa sentire il rimorso della coscienza, le fa diventare tristi, fa sentire la tristezza dell'assenza di Dio. In altre situazioni avviene, e quindi questo non è il diavolo che ci tenta di tristezza quando noi ci sforziamo di fare il bene, questa è l'altra regola di Sant'Ignazio. Ma questo è Dio che ti viene a visitare per ricordarti che stai facendo male, che ti stai comportando male e ti fa sentire triste. Si capisce così che il lettore non è il destinatario di un messaggio edificante, ma è una persona che viene attivamente sollecitata a inoltrarsi su un terreno poco stabile, dove i confini tra salvezza e perdizione non sono a priori definiti e separati. L'atto della lettura è allora come un atto di discernimento, grazie al quale il lettore è implicato in prima persona come soggetto di lettura e, nello stesso tempo, come oggetto di ciò che legge. Leggendo un romanzo, un'opera poetica, in realtà il lettore vive l'esperienza di venire letto dalle parole che legge. Così il lettore è simile ad un giocatore sul campo. Egli fa il gioco, ma nello stesso tempo il gioco si fa attraverso di lui, nel senso che egli è totalmente coinvolto in ciò che agisce. Per quanto riguarda i contenuti, si deve riconoscere che la letteratura è come un telescopio, secondo la celebre immagine coniata da Proust, puntato su esseri e cose, indispensabile per mettere a fuoco la grande distanza che il quotidiano scava tra la nostra percezione e l'insieme dell'esperienza umana. La letteratura, scrive Antonio Spadaro, l'ex direttore della Civiltà Cattolica, è come un laboratorio fotografico nel quale è possibile elaborare le immagini della vita perché svelino i loro contorni e le loro sfumature. Ecco dunque a cosa serve la letteratura, a sviluppare le immagini della vita, a interrogarci sul suo significato. Serve, in poche parole, a fare efficacemente esperienza della vita. Noi attraverso la letteratura, i romanzi, la poesia, noi ci leggiamo situazioni nelle quali poi ci veniamo a trovare, ci poniamo delle domande, ci chiediamo come avremmo risposto noi, come ci saremmo comportati noi. E soprattutto la letteratura piena, ricca di epica, ci sollecita al bene, all'eroismo, anche all'eroismo del quotidiano, come dicevo. E in verità il nostro sguardo, continua il Santo Padre, il nostro sguardo ordinario sul mondo è come ridotto e limitato a causa della pressione che gli scopi operativi e immediati del nostro agire esercitano su di noi. Cioè, spesso siamo talmente sollecitati dal quotidiano che non abbiamo il tempo per elevarci a qualche cosa di più grande. Questo lo vediamo soprattutto oggi, questa mancanza di capacità di elevazione, soprattutto dei giovani, di desiderare cose grandi, di uscire da se stessi. Forse una volta era quasi eccessiva questa dimensione, no? Si leggevano grandi e si facevano voli pindarici, si perdeva, si rischiava di perdere un po' il contatto con la realtà, però realmente quella lettura che ci faceva sognare, ci faceva anche desiderare la grandezza della verità, del bene, dell'amore. E oggi tutto questo manca, non dico a tutti, ma manca in generale, manca nella letteratura che ci viene propinata, manca nella grandissima maggioranza dei social, dei film, che potrebbero, sono meno efficaci della lettura, perché sono più passivi, ma spesso sono anche privi di ogni componente epica. In verità, il nostro sguardo ordinario sul mondo è ridotto e limitato. Anche il servizio culturale, pastorale, caritativo può diventare un imperativo che indirizza le nostre forze e la nostra attenzione solo sugli obiettivi da raggiungere. Cioè, quando siamo troppo focalizzati su quello che stiamo facendo, sull'obiettivo che dobbiamo raggiungere immediatamente, rischiamo di immergerci completamente nel fare quotidiano. Ma come ricorda Gesù nella parabola del seminatore, il seme ha bisogno di cadere in un terreno profondo per maturare fecondamente nel tempo, senza essere soffocato dalla superficialità o dalle spine. Il rischio diventa così quello di cadere in un efficientismo che banalizza il discernimento, impoverisce la sensibilità e riduce la complessità. È perciò necessario e urgente controbilanciare questa inevitabile accelerazione e semplificazione del nostro vivere quotidiano, imparando a prendere le distanze da ciò che è immediato, a rallentare, a contemplare e ad ascoltare. Ricordiamoci questi verbi. Rallentare. Cosa vuol dire? Non lasciarti prendere egemonizzare dal quotidiano, dalle cose da fare una dietro l'altra. Rallenta, fermati, pensa, rientra in te stesso, diceva Sant'Agostino. È lì che Dio ti aspetta, è lì che troverai il Signore. Contemplare, cioè guarda la creazione, guarda le cose belle. Guarda il Signore, guarda il crocifisso e capisci quanto è costata la tua salvezza. Guarda la presenza reale, anche se sotto le specie del pane, nel Santissimo Sacramento, nell'adorazione eucaristica, anche se non è esposto il Santissimo, è lì, è presente nel tabernacolo, ogni chiesa è la presenza, in ogni chiesa c'è la presenza reale del Signore. Guardalo, contemplano, adoralo. Ascolta, ascolta la parola di Dio. Ascolta quando viene letta in chiesa durante la messa, oppure leggila tu stesso. Questo può accadere quando una persona si ferma gratuitamente a leggere un libro. Anche quando leggi un libro è come se avessi rallentato e si fossi messo nella condizione di poter contemplare e ascoltare. Necessario recuperare modi di rapportarsi alle realtà ospitali, non strategici, non direttamente finalizzati a un risultato, in cui sia possibile lasciare emergere l'eccedenza infinita dell'essere. Cioè, fare qualche cosa che non è finalizzata immediatamente a qualche cosa da ottenere, ma cioè, anche la lettura, che non sia sempre la lettura perché devo scrivere un articolo e quindi oppure devo fare una conferenza, oppure devo parlare di questa cosa, oppure perché sono obbligato andando a scuola. È importante dare spazio anche alla lettura per la lettura. Perché quella cosa lì, quella poesia la leggi non perché devi rendere conto a qualcuno, ma perché è una poesia. Ascolti, o quel romanzo, o anche quel saggio. Distanza, lentezza, libertà sono i caratteri di un approccio al reale che trova proprio nella letteratura una forma di espressione non certo esclusiva ma privilegiata. La letteratura diventa allora una palestra dove allenare lo sguardo e cercare ed esplorare la verità delle persone e delle situazioni come mistero, come cariche di un eccesso di senso, che può essere solo parzialmente manifestata in categorie, schemi esplicativi, in dinamiche lineari di causa-effetto, mezzo-fine. Un'altra bella immagine per dire il ruolo della letteratura viene dalla fisiologia dell'apparato umano, in particolare dall'atto della digestione. Qui il suo modello è dato dalla ruminatio della mucca, quella ruminazione che fa la mucca. Come affermavano il monaco dell'undicesimo secolo Guillaume de Saint-Thierry e gesuita del diciassettesimo secolo Jean-Joseph Surin. Quest'ultimo a sua volta parla di stomaco dell'anima e il gesuita Michel de Certeau ha indicato una vera e propria fisiologia della lettura digestiva. Ecco, la letteratura ci aiuta a dire la nostra presenza nel mondo, a digerirla, assimilarla, cogliendo ciò che va oltre la superficie del vissuto. Serve dunque a interpretare la vita, discernendone i significati e le tensioni fondamentali. Per quanto riguarda la forma di discorso, accade questo: leggendo un testo letterario siamo messi in condizione di vedere attraverso gli occhi degli altri, acquisendo un'ampiezza di prospettiva che allarga la nostra umanità. Si attiva così in noi il potere empatico dell'immaginazione, che è veicolo fondamentale per quella capacità di identificazione con il punto di vista, la condizione, il sentire altrui, senza la quale non si dà solidarietà, condivisione, compassione, misericordia. Leggendo scopriamo che ciò che sentiamo non è soltanto nostro, è universale. E così anche la persona più abbandonata non si sente sola. La meravigliosa diversità dell'essere umano e la pluralità diacronica e sincronica di culture e saperi si configurano nella letteratura in un linguaggio capace di rispettare ed esprimere la varietà, ma al tempo stesso vengono tradotte in una grammatica simbolica del senso che ce le rende intellegibili, non estranee, condivise. L'originalità della parola letteraria consiste nel fatto che essa esprime e trasmette la ricchezza dell'esperienza non oggettivandola nella rappresentazione descrittiva del sapere analitico o nell'esame normativo del giudizio critico, ma come contenuto di uno sforzo espressivo e interpretativo di dare senso all'esperienza in questione. Quando si legge una storia, grazie alla visione dell'autore, ognuno immagina a modo suo il pianto di una ragazza abbandonata, l'anziana che copre il corpo del suo nipote addormentato, la passione di un piccolo imprenditore che tenta di andare avanti malgrado le difficoltà, l'umiliazione di chi si sente criticato da tutti, il ragazzo che sogna come unica via di uscita dal dolore di una vita miserabile e violenta. Mentre sentiamo tracce del nostro mondo interiore in mezzo a quelle storie, diventiamo più sensibili di fronte alle esperienze degli altri, usciamo da noi stessi per entrare nelle loro profondità. Possiamo capire un po' di più le loro fatiche e desideri, vediamo la realtà con i loro occhi e alla fine diventiamo compagni di cammino. Così ci immergiamo nell'esistenza concreta ed interiore del fruttivendolo, della prostituta, del bambino che cresce senza i genitori, della donna del muratore, della vecchietta che ancora crede che troverà il suo principe. E possiamo farlo con empatia e alle volte con tolleranza e comprensione. Mi mancano ancora alcune poche pagine, ma il tempo vedo che è finito, è scaduto. Vorrei lasciare qualche minuto per le vostre domande. Pronto?
Pronto, buonasera. Sono
Sì,
Maria da Reggio
buonasera.
Emilia.
Sì.
Come sempre molto interessante, questa sera tanti, tanti spunti. Allora, due cose. La notte dello spirito insomma, mi spaventa, ecco, già da tempo, insomma, perché so che tante persone l'hanno provata e poi addirittura tanti santi. E faccio fatica a comprendere come una può sentire questo buio e nello stesso tempo continuare a vivere una vita come ha vissuto Madre Teresa, per esempio. Ecco, non vorrei avere questo timore, questa è una cosa. E c'è la mancanza di consolazione che avverto in diversi momenti, come per esempio ieri mattina, così dopo, magari dopo cose belle, dopo. Vabbè, il Signore permette questo, no? L'altra cosa, che così se lei me la spiega un po' meglio, che non sapevo, mi sembra da Sant'Ignazio di Loyola, il fatto che lei parlava di peccato dopo peccato, insomma le tentazioni, in poche parole, che uno pensa che vengano dal demonio. Cioè, io l'ho sempre pensato e lo penso, ecco. Lei mi spieghi meglio, sembra che il Signore ce le manda anche per farci poi avvertire il pentimento. Ecco, per me la tentazione può essere la depressione. Faccio un esempio del mio caso: una delle grandi tentazioni può essere il fatto di sentirmi avvilita, così per tante cose della vita che mi sono successe, oppure per il fatto che non miglioro nel mio cammino spirituale. Ecco, la ringrazio.
Sì, grazie a lei. Ma sa, la notte dello spirito è la grande prova dei santi, cioè nel senso che di solito, non è che funzioni sempre così, ma di solito Dio, quando un'anima si converte, il Signore la accompagna dandogli un po' di caramelle per fargli sentire la gioia della conversione, eccetera. Ma poi per diventare santi bisogna purificarsi e la purificazione passa attraverso delle prove, dei combattimenti. Cioè, sostanzialmente la vita sulla terra è un combattimento, no? Lo dice bene San Paolo. Militia est, è un combattimento contro le forze del male che anzitutto sono quelle forze spirituali che al servizio del demonio ci tentano e ci cercano di portarci su una strada sbagliata. A volte anche subspecie bonis, arrivo alla seconda delle domande, sottospecie di angelo della luce, di bene. Quindi la notte dello spirito è qualcosa da accettare, che normalmente non è così duratura, grazie al cielo, come è stata per Madre Teresa o per San Giovanni della Croce. Però c'è la nostra vita mediamente è un alternarsi di consolazioni e desolazioni. Allora Sant'Ignazio dice: quando sei desolato, non cambiare nulla dei propositi che hai preso quando stavi bene, e quando sei consolato, non partire per la tangente, cioè non pensare che tutto sia rose e fiori. Ricordati che verrà il momento della prova, della tentazione, della desolazione. E questo per aiutare l'anima a essere in equilibrio, cioè a non gasarsi troppo quando le cose vanno bene, quando è consolata, e a non deprimersi quando non c'è più la consolazione, ma c'è il buio, c'è la sofferenza, c'è la desolazione o la depressione. Ecco, le tentazioni, cioè quando l'anima va male, è Dio che è l'angelo buono che viene a dirgli: guarda che stai andando male, che gli fa sentire il male che sta facendo. Al contrario, quando un'anima si sforza di fare il bene, di vivere nell'amore del Signore, è il diavolo che le fa sentire la tristezza. Ecco perché se noi cerchiamo di vivere in grazia di Dio, facendo quello che Dio ci chiede, dobbiamo combattere con tutta la nostra forza la tristezza, perché la tristezza, la desolazione ci viene dal diavolo, perché ci vuole impedire di andare avanti, ci vuole impedire di crescere, E al contrario, dice Sant'Ignazio, quando l'anima va male, però quando l'anima va male dobbiamo essere noi a dirglielo, perché difficilmente un'anima che va male è capace di fare un vero, autentico discernimento. Ecco, siamo arrivati alla fine, non abbiamo letto ancora tutti gli ultimi paragrafi. Eventualmente lo faremo martedì prossimo, a meno che non ci sia la necessità di cominciare o di leggere qualche nuovo intervento del Magistero. Vi auguro una buona notte e una buona, settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.